Buonasera a tutti, benvenuti al panel della Biennale di Tecnologia, Femtech, Tecnologia e Mutazioni sul Corpo delle Donne. Io sono Laura Martini, del Centro di Ricerca Interdipartimentale FUL, The Future Urban Legacy Lab, che ha promosso il panel insieme a Polito Uo. Vorrei prima di tutto ringraziare gli organizzatori della Biennale, in particolare il curatore Juan Carlos De Martin, che ha appoggiato questa iniziativa e anche Arianna Montorsi di Polito Uo. Inoltre vorrei anche ringraziare il nostro centro di ricerca FUL che ci permette sempre di esplorare territori di dibattito nuovi e in particolare i ricercatori Chiara Iacovone, Andrea Poglio, Alberto Valsgris e Federico Coricelli. Ed infine e soprattutto, e do loro il benvenuto e ringrazio le nostre ospiti di stasera, Tiziana Terranova, docente di studi culturali e teoria dei media digitali all'Università Napoli Orientale, autrice di Corpi nella rete e di Network Culture, e Roberta Tassi, service designer, fondatrice di Oblo Design, che dal 2019 fa parte del team per la trasformazione digitale istituita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e che a seguito di questa esperienza ha pubblicato il libro Service Designer. Per chi ci ascolta, vorrei dire che alla fine di questo incontro ci sarà modo di lasciare le vostre domande nella chat che c'è sotto il video che sta andando in streaming. In modo che io poi le possa leggere alle nostre ospiti. Mi prendo ancora 5 minuti per spiegare di che cosa parliamo oggi pomeriggio, stasera. Allora, che cosa significa, che cos'è il Femtech? Il termine Femtech è stato coniato dall'imprenditrice danese Ida Tin, che è la CEO di Clue, un'applicazione per la gestione del ciclo mestruale, per indicare quel pezzo di mercato, del design e della tecnologia nato di recente e in grandissima espansione, che è tutto tutto dedicato alla salute e alla cura, del corpo delle donne. Per spiegarvi un po' meglio, potremmo semplificare e dire che ci sono tre grandi famiglie di prodotti dell'industria femtech. Quelli che intervengono sul corpo delle donne modificandolo per addizione, cioè quelli che si chiamano wearable devices, che sono dei dispositivi indossabili. Per capirsi, parliamo per esempio di tutti quei dispositivi per l'allattamento, come tiralatte wireless silenziosi, strumenti per il benessere sessuale, gioielli che interagiscono con i dati biometrici di chi li indossa o abbigliamento intimo che misura le funzionalità di alcuni organi specifici, estraendo dati appunto di quegli organi e in qualche modo dando accesso a dei dati disaggregati per sesso biologico. Inoltre ci sono un'altra tipologia di devices, di dispositivi, sono quelli che intervengono per integrazione, cioè sono quelle app che gestiscono per esempio il ciclo mestruale, la fertilità, oppure vengono usate per il controllo dell'assunzione di ormoni in termini anticoncezionali o per chi è dentro un processo di transizione sessuale. Poi se ci spostiamo dalle tecnologie digitali ai materiali, esistono società che producono materiali tecnologici molto avanzati, per esempio, c'è molta ricerca soprattutto nello sviluppo di tessuti che siano, per esempio, banalmente a prova di ciclo. Quindi, per dare un contesto, diciamo anche, di impatto sul mercato ed economico di questo settore, della tecnologia, si può dire che questo settore ha avuto una crescita esponenziale da quando Ida Tin ha coniato il termine fintech. Si può dire più o meno che le start-up di fintech hanno raccolto in venture capital funds nel 2015, sì, nel 2015, circa 100 milioni 50 milioni, scusate, di dollari, mentre nel 2020 si prevede che si superi il miliardo di dollari di raccolta di venture capital funds. Tutto questo in un contesto che è quello delle start-up di healthcare, che lo scorso anno ha raccolto 10 miliardi di dollari e quindi il femtech pesa per il 10%. Quindi stiamo parlando comunque di una buona fetta di quello che è la ricerca sull'healthcare. Quindi, considerato quindi questo rapido espandersi del mercato di questi beni e della loro diffusione, possiamo ipotizzare che queste tecnologie avranno un effetto sul rapporto che abbiamo con il nostro corpo e con le questioni che ci sono biologicamente proprie. Diciamo, studiando un po' molti dei prodotti che vengono commercializzati nel mercato fintech, la narrazione condivisa della maggior parte delle aziende fintech, nella loro narrazione c'è la promessa implicita di diminuire il gender data gap rispetto a temi come la salute delle donne o a quella di produrre dei dispositivi abilitanti, cioè acquisire una maggiore consapevolezza, una maggiore autonomia. E modificare in sostanza quella che è la relazione che abbiamo con il mondo. Ovviamente un mondo che è ancora disegnato tutto a misura d'uomo. Quindi si può dire che è innegabile che la produzione, cioè che è evidente che la produzione e la raccolta, per esempio, di dati biometrici, fisici, fisiologici e comportamentali, raccolti da questi dispositivi, da queste applicazioni, possono contribuire e contribuiranno a diminuire il gender data gap. E non c'è dubbio, che alcuni di questi dispositivi sono effettivamente, veramente, abilitanti, però. Chi lavora in una università tecnica sa benissimo che la tecnologia non è innocente, e che la tecnologia è politica, sia nel suo farsi, che nell'essere progettata e anche nell'uso che noi ne facciamo, e che gli effetti di queste nuove tecnologie, gli effetti che avranno sui corpi e sulle relazioni con il mondo, non sono del tutto scontati, non sono necessariamente sempre positivi, o come minimo portano con sé delle contraddizioni. Come diceva Bruno Latour, technology is society made durable. E quindi in qualche modo la tecnologia incarna e è attraversata dalla società che la produce. Vi faccio un esempio molto banale per chiudere. Un tiralatte silenzioso, appunto, a proposito di wearable devices, e discreto, che può essere indossato mentre si va a fare la spesa, è uno strumento abilitante, effettivamente. Ci sono motivi per cui lo è. Io, da madre, potrei dire che lo è perché ci permette di non allattare direttamente nostro figlio, perché magari noi vogliamo essere sostituite in questa operazione, perché magari non ci piace allattare, o perché magari vogliamo riposarci, oppure vogliamo tornare immediatamente al lavoro. Quindi questo strumento ci permette di mettere da parte il nostro latte e tornare al lavoro dopo pochi giorni dalla nascita di nostro figlio. Quindi permettendoci di fatto di rimanere efficienti come se fossimo dei maschi. Quindi di fatto abilitandoci ad un modello di società che non è proprio disegnato per noi. Quindi, senza considerare ovviamente che questi dispositivi, spesso essendo frutto di una tecnologia molto avanzata, sono anche poco accessibili da fasce di società, sono accessibili solo da fasce di società che hanno un reddito medio-alto e quindi non abilitano proprio tutti. Quindi, diciamo, cioè, il tema è molto vasto, contiene moltissimi temi di discussione. È un territorio di dibattito giovane, ma che secondo noi ha bisogno assolutamente di essere affrontato attraverso le teorie che abbiamo a disposizione, ed è anche, come dire, il pensare il design e la tecnologia attraverso la lente del genere, si sta diffondendo molto non solo nella cultura materiale che vi ho appena descritto, ma anche nella cultura immateriale, quindi nel mondo delle esperienze, nel mondo del design dei servizi. Ed è per questo che adesso io mi taccio e lascio prima la parola a Roberta Tassi, che ha coraggiosamente raccolto la sfida di parlare di questi temi, e poi subito dopo a Tiziana Terranova. Vi ringrazio molto e vi passo la parola.
Grazie, Laura, per l'introduzione. Io ho raccolto questo invito nonostante il tema, diciamo, complesso, però sono molto contenta di essere qui, e di partecipare a una riflessione su futuro, tecnologia, donne. Io mi chiamo Roberta Tassi, mi occupo di service design da diverso tempo e ho fondato uno studio che si chiama Oblo, in cui ci occupiamo di design e servizi con un gruppo quasi interamente al femminile. Quindi aiutiamo aziende e organizzazioni di varie dimensioni a affrontare il cambiamento e innovare i propri prodotti, i propri servizi. E quindi in questo, in relazione a questo tema del femtech, mi piacerebbe condividere delle prospettive, diciamo, generali sul mondo dell'innovazione, come si approccia all'innovazione, la cultura che può portare a dei servizi che incontrano le esigenze delle donne, come quelle di cui ci parlava Laura poco fa. E voglio farlo partendo anche un po' da quella che è l'innovazione nel mondo della tecnologia, che probabilmente nel breve termine avrà più impatto, quantomeno nell'ambito dei servizi. Quindi partiamo da qui.
Ciao, eccomi.
Ciao.
Ciao, come stai?
Avrete riconosciuto in questa scena è il momento in cui il protagonista di Her, conosce la sua intelligenza artificiale, la sua assistente personale che lo accompagnerà poi nel lavoro, ma anche nella vita, supportando una serie di esigenze logistiche, pratiche, legate ad esempio a come raggiungere un meeting, piuttosto che a che ora si deve alzare, che cosa gli aspetta da fare all'interno della propria giornata lavorativa, ma anche poi dando del supporto emotivo quasi, no? E questo tema dell'intelligenza artificiale, che è dal punto di vista tecnologico un grande cambiamento che sta arrivando nel mondo dei servizi, di come interagiamo con una serie di servizi che ormai consideriamo quasi di fondamentale supporto nella nostra vita, è spesso nelle rappresentazioni cinematografiche rappresentata proprio così al femminile. Ma non solo, no? In qualche modo anche diciamo quello che fa parte della nostra realtà è rappresentato al femminile. Questo esempio è tratto da una raccolta di una insegnante che ha chiesto a dei bambini di raffigurare Alexa o piuttosto che Siri, altri assistenti, e spesso ovviamente comparivano questo tipo di rappresentazioni. E ovviamente è questo anche legato al fatto di avere una voce femminile come assistente, poi nell'immaginazione dà origine a questa raffigurazione. Ora, al di là della raffigurazione di per sé e del fatto che questo ambito, no, di innovazione è molto, in un certo senso, spesso definito anche stereotipato da un certo punto di vista, quello che ci interessa è più come poi questo tipo di interazioni si calano nel pratico, no? Perché l'innovazione tecnologica, questo tipo di accesso ai servizi condiziona poi il modo in cui noi viviamo, nel senso che al giorno d'oggi basiamo molti aspetti della nostra vita sulla facilità in qualche modo di avere accesso a tutta una serie di supporti per la nostra esistenza a cui arriviamo attraverso varie piattaforme, tra cui una può essere questa. Però si inserisce, no, all'interno di quella dinamica che può essere della famiglia, il modo in cui i nostri bambini studiano, il modo in cui giocano tra di loro, il modo in cui interagiamo all'interno di una casa. E quindi da qui si genera poi un impatto sui comportamenti. A volte leggo che, per esempio, è cambiato il modo in cui ci si rivolge a delle persone nel chiedere, di svolgere delle attività, per la generazione che è considerata di nativi, diciamo voice native, quindi che, che imparano fin da subito ad interagire attraverso i comandi vocali, perché riproducono anche nei confronti di altre persone quel tipo di dinamica. Questo è solo un esempio, tutta questa storia che è partita un po' così da Her fino ad arrivare a questa immagine, però è solo un esempio per dire stiamo mettendo insieme una serie di pezzi che riguardano il modo in cui appunto interagiamo con la tecnologia, con gli altri, tra di noi, e lo facciamo in un determinato modo. Alle spalle di tutto questo, ovviamente, ci sono delle persone che le progettano queste cose, che danno forma ai servizi. E il ruolo è un po' del progettista, è un po' anche quello di effettivamente mettere a fuoco qual è la sua visione del mondo che stiamo in qualche modo contribuendo a costruire. Un pezzo alla volta, in effetti, delle piccole componenti che appunto danno la possibilità di svolgere determinate azioni in un modo diverso da prima, contribuiscono a creare questa immagine. Allora ci interroghiamo su chi sta dietro a questo binocolo, no? Chi sta ad immaginare un mondo di possibilità, e effettivamente che sia un uomo, una donna, piuttosto che altre tipologie di persone, potrebbe in un certo senso fare la differenza, perché potrebbe in qualche modo andare a rivelare diverse visioni. E c'è sempre più necessità, dato che queste tecnologie poi diventano in qualche modo pervasive e influenzano davvero il modo in cui ci relazioniamo con gli altri, ma anche con noi stessi, e le possibilità che abbiamo nella nostra vita, allora c'è veramente bisogno di avere un approccio inclusivo, sempre più inclusivo, e che questa, diciamo, descrizione di una visione del futuro non venga da un solo genere. E questo è quello che un po' vogliamo portare, diciamo, come progettisti anche con le organizzazioni con cui lavoriamo, per cui noi spesso cerchiamo, ad esempio queste immagini sono tratte da un lavoro con uno dei principali player in ambito di telecomunicazioni, e noi cerchiamo di ispirare gruppi di ingegneri, progettisti che lavorano all'interno di questa azienda nell'ideare dei servizi che possono incontrare le esigenze di varie persone. Possono essere appunto una donna in carriera che vuole controllare la propria fertilità in qualche modo, o le proprie possibilità legate all'avere figli in modo più chiaro. Può essere Susan, quindi una mamma che si trova in una situazione di lavoro ibrido e deve in qualche modo gestire esigenze molto diverse, momenti di focus molto diversi, ma anche il suo, diciamo, diritto alla disconnessione. Può essere Samuel, che è un immigrato che ha un lavoro molto, diciamo, basato su poche competenze, ma che in cui gli viene chiesto sempre di più, e che fa fatica in qualche modo ad interagire non avendo magari piena confidenza nel linguaggio, quindi ad interagire con dei mezzi tecnologici, e così via, no? Quindi quello che cerchiamo di fare è cercare di empatizzare con diverse tipologie di persone che non siano solo diciamo la tecnologia al servizio del manager che vuole avere una vita sempre più produttiva ed efficiente, e cercare di sollevare altri punti di vista nel modo in cui queste infrastrutture possono essere create, gestite, e abbiamo citato i dati, nel modo in cui i dati possono essere utilizzati. E il service design è proprio questo, no? In un certo senso è la costruzione, il ragionare sulla costruzione di relazioni tra degli utilizzatori e delle organizzazioni che mettono a disposizione i propri servizi. Ed è proprio lì che quindi aprendo, no, verso una diversità, anche diversità di genere, possiamo arrivare ad ottenere delle innovazioni significative che vanno a rispondere a delle esigenze che non sono appunto quelle per cui abbiamo magari necessariamente sempre lavorato. Una cosa interessante legata al service design, e qui volevo aprire una parentesi, è che è in qualche modo legato all'interno del nostro sviluppo economico anche al percorso di progressiva, diciamo, indipendenza delle donne, nel senso che prima, diciamo fino agli anni 60-70, l'economia era molto legata ai prodotti, come molti di voi sanno, mentre ora, a partire più o meno da quel periodo, è nata l'economia dell'esperienza e del servizio. E ha corrisposto un po' a questo passaggio al momento in cui le donne hanno voluto maggiore indipendenza, hanno voluto lavorare e quindi abbandonare in un certo senso tutta una serie di compiti all'interno della, non solo della propria casa, ma della comunità, che riducevano l'esigenza di servizi, che invece oggi è molto alta perché abbiamo bisogno di aiuto per fare la spesa, cucinare, gestire i nostri figli piuttosto che i genitori anziani e così via. Quindi le due cose, diciamo la nascita dell'economia dei servizi e l'attenzione poi nel progettarli, ha in qualche modo un legame fin dall'inizio con le donne, e forse questo si riflette anche nel pubblico poi di progettiste di servizi. Infatti ci sono tantissime donne che si occupano di services design e di design in generale. Qui vedete una statistica relativa agli Stati Uniti nello scorso anno, in cui si vede come la percentuale femminile all'interno di questo tipo di professione sia molto alta. E qui vediamo una citazione che però cattura la nostra attenzione. Dice: non vedevo la differenza di genere come un tema significativo finché ero a scuola, poi l'ho notata nel momento in cui sono passata nel contesto lavorativo. E infatti, nonostante questa alta presenza di donne, che io interpreto anche come un po' un voler prendersi cura degli altri nel cercare di appunto mettere a fuoco questa visione di servizi di cui parlavamo prima, in questo scenario però i manager o chi poi prende le decisioni è spesso di sesso maschile, e infatti come succede in modo molto vasto anche nell'ambito tech, quando si guarda le posizioni manageriali la prospettiva un po' si ribalta e a livello di percentuali. E quindi anche noi ci siamo chieste come possiamo fare ad intervenire su questo, perché se vogliamo un mondo di servizi che riflettano la diversità, che ci sia più diversità nelle persone che prendono decisioni, che questi servizi li costruiscono e li mettono a disposizione degli altri, c'è un tema culturale ancora da risolvere. E da lì, nel nostro piccolo diciamo un gruppo di progettiste che è appunto prevalentemente femminile, assieme ad altre ragazze che come noi in Italia si occupano di progettazione di servizi, abbiamo iniziato ad interrogarci su come mettere a disposizione una serie di strumenti di progettazione legati al service design, che potessero aiutare delle organizzazioni in qualche modo riflettere sugli elementi di diversità al proprio interno. E questo percorso che abbiamo chiamato Indy, in cui ci siamo immaginate una serie di materiali che sono tratti da come noi normalmente lavoriamo all'ideazione di nuovi tipi di servizi e in generale alla generazione di idee che possono essere a supporto di vari percorsi di innovazione, un po' calato sull'idea di rinnovarsi da dentro e quindi di cercare di capire, ad esempio, all'interno di un gruppo di lavoro quali sono i valori che vengono in qualche modo promossi, e vedere se questi catturano effettivamente tutte le sfumature di cui abbiamo parlato, piuttosto che cercare di mettersi nei panni degli altri, e questo per dare la possibilità a chi non si sente rappresentato di poter ovviamente tirare fuori delle tematiche e allo stesso tempo dall'altro lato di empatizzare magari verso situazioni che non si sono capite al 100%. Questo è nato anche da appunto un questionario che avevamo distribuito all'inizio del progetto, in cui abbiamo notato che nonostante tutte le grandi aziende che si occupano di progettazione, ad esempio in Italia, fanno della diversità come della sostenibilità, al giorno d'oggi sono temi che vanno molto di moda, uno dei valori, dei principi che vogliono rispettare, poi in realtà andando a parlare parlare, conversare con le diverse persone non era così evidente nella loro quotidianità. E questo secondo noi è un tema fondamentale, perché finché non ci sarà la capacità in qualche modo di portare all'attenzione diversi punti di vista, dove in qualche modo vengono prese decisioni legate a prodotti, servizi innovativi, ci sarà comunque in qualche modo un limite a quello che si può fare in questo ambito. E queste considerazioni sono raccontate nell'esperienza di appunto Service Designer, il libro a cui faceva riferimento all'inizio del mio discorso Laura, anche facendo proprio riferimento a come tutto il percorso che ci porta a mettere a disposizione qualcosa di nuovo e che può effettivamente portare maggiore qualità nella vita delle persone, delle donne che lo utilizzeranno, si fonda, è necessario che si fondi su una grande capacità di avere ascolto delle esigenze degli altri, empatia verso le persone che, per cui ci ritroviamo a progettare, e in qualche modo anche la capacità di abbandonare ogni tanto la grande serietà che caratterizza questi ambiti in cui noi ci ritroviamo ogni giorno a lavorare, e in qualche modo cercare di creare una situazione invece di positività, no? Quasi di portare nelle conclusioni del libro si dice anche meno serietà, più sorrisi, appunto un po' l'idea del se vogliamo progettare delle esperienze positive per gli altri, la prima cosa che dobbiamo cercare di fare forse è cercare di costruire dei processi che portano alla formulazione di queste idee che siano positive per tutti. Allora in quel momento, grazie a questa attenzione alle esigenze di tutti, le vedremo rappresentate e vedremo prendere forma di un futuro inclusivo.
Grazie mille Roberta, adesso passo la parola a Tiziana Terranova.
Grazie mille, grazie a Laura Martini per avermi coinvolto in questa discussione, è stato un piacere anche sentire Roberta Tassi, un saluto a chi ci sta sentendo in questo momento difficile di lockdown ripetuto. Ritornato, e anche la questione dei dati, no, di cui parlerò un po' adesso, sta tornando o sta emergendo di nuovo con particolare urgenza. Forse adesso anche la questione si capisce anche meglio, no? Anche a livello più popolare, questa importanza della politica dei dati. Io sono Tiziana Terranova, sono docente di sociologia dei processi culturali e comunicativi, di studi culturali e teoria dei media digitali all'Università di Napoli Orientale. E mi occupo da molti anni soprattutto di tecnologie di rete e informatiche da un punto di vista critico e politico, lavorando anche spesso con movimenti sociali e collettivi che si occupano di questi temi. E quindi oggi vorrei condividere con voi queste riflessioni sulla questione che mi ha posto Laura, di cui io non mi occupo direttamente, però voglio condividere con voi alcune riflessioni che sono anche più generali. Allora, in particolare mi interessa questa, la seconda versione, tre tipi, no, di cui ha parlato Laura. Il secondo tipo, ma penso che sia un discorso che riguarda anche gli altri, riguarda soprattutto queste app, no? Queste app che si possono scaricare sul telefonino e che vengono definite di femtech, perché come vedete da questa immagine ci permettono di tenere track, no? Di tenere traccia delle mestruazioni, delle ovulazioni o anche il mood and health. Si tratta di app che esiste, appunto, che vengono anche scaricate gratis, ci sono delle versioni spesso gratuite. Ci sono dei servizi integrativi che prevedono magari il pagamento di una cifra mensile. Queste app sono definite o comunque sono concepite a partire da una teoria che noi il pensiero economico chiama del valore utilità. Il valore utilità è un'ascendenza antica, non antichissima, moderna, no? Nel pensiero utilitarista di Bentham e altri, in cui l'utilità corrisponde alla soddisfazione di un bisogno, e quindi uno stato di soddisfazione, di ritorno a uno stato di equilibrio quasi energetico. Il bisogno è quello, un bisogno sociale, non solo individuale, è un bisogno che sta emergendo, perché se fosse solo individuale non ci sarebbero le app, ma è un bisogno diffuso, di comprendere il proprio corpo, i propri processi biologici, non soltanto attraverso il livello dell'esperienza, in sé, che è sempre stato fra l'altro il grande terreno del femminismo. No, la questione dell'esperienza del corpo, ma anche attraverso un rapporto con il dato quantitativo. Quindi questo diciamo è parte di questa tendenza più ampia di cui i sociologi, sociologhe stanno discutendo da qualche anno, che è arrivata, diciamo, questo termine è arrivato da Wired, no, dal giro della cultura cyber californiana della Silicon Valley. Il cosiddetto movimento del sé quantificato. Quando parliamo di sé quantificato, parliamo, diciamo, di questo appunto desiderio sociale di comprendere, diciamo, i propri processi vitali attraverso una qualche forma di monitoraggio che ci restituisce un quadro, una prospettiva anche numerica, no? Anche fatta di dati, quindi anche di grafici, attraverso cui avere un'altra prospettiva. Un altro sguardo sui propri processi biologici. Io non penso che, diciamo, non ci sia niente di sbagliato necessariamente, no? No, o di necessariamente andare in tutto ciò, perché c'è anche, diciamo, chi difende l'esperienza qualitativa del corpo immediatamente corporea, no? Rispetto a quella che può essere vista come un'oggettivazione del corpo stesso, ma io penso invece con altri che il rapporto col dato, comunque un rapporto interessante, il bisogno diciamo, di una cultura dei dati, di relazionarsi con i dati che il corpo produce, è qualcosa, diciamo, da non condannare di per sé. Quello che però sappiamo anche è che comunque diciamo, queste app, queste applicazioni e tutto questo processo di raccolta di dati sul corpo si inserisce in quello che è una tendenza più ampia che ormai si sta descrivendo, stiamo descrivendo in molti, in tanti modi, che ha a che fare con il nostro modo di produrre, un modo di produrre. Diciamo, di fare economia, che anche questa crisi che stiamo attraversando, no, ci spinge a mettere in questione, a vedere se è un modello che funziona, in cui poi diciamo, l'app sia gratuita che a pagamento produce questi dati che sono appropriati di fatto da chi le app le produce e costituiscono il modello economico per eccellenza, per cui il dato poi diventa una risorsa da mettere a valore. E da cui produrre altre applicazioni. Questo nel pensiero economico mainstream viene presentato come un ciclo virtuoso, no? Quindi dal dato viene ricavato un surplus informativo di dati che poi viene usato per produrre nuovi prodotti, prodotti migliori e quindi migliorare, in questo caso per esempio, la salute delle donne. E però, diciamo, stanno emergendo anche tutta una serie di critiche. La più famosa sicuramente di questo periodo, che ha riscosso un grande successo, è stato il testo di Shoshana Zuboff, Il capitalismo della sorveglianza, in cui enuncia, no, di questa appropriazione dei dati e del modo in cui vengono usati per indurre anche dei cambiamenti comportamentali, quindi il dato come uno strumento di governo dei comportamenti sociali nelle mani delle corporazioni. In Italia abbiamo avuto Benedetto Vecchi con il capitalismo delle piattaforme, in cui appunto viene messa a tema la questione della piattaforma come modello economico dal punto di vista marxista di estrazione di valore, quindi diciamo la critica è quella dell'estrattivismo dei dati che si combina con l'estrattivismo minerario in una prospettiva di ecologia politica allargata e che è alla base di questi modelli economici e che poi diciamo, va anche a inserirsi in quella che è stato lo sviluppo ormai pluridecennale delle biotecnologie, no, in che Melinda Cooper ha studiato in questo libro tradotto in italiano di recente, non tanto di recente, ma da un po', che si chiama La vita come plusvalore. Quindi abbiamo, diciamo, tutta una critica già in atto da parte del pensiero critico, sociologia, scienze politiche, no? Dei modelli economici alla base di queste app, in cui quello che si dice è che c'è diciamo, il dato viene privatizzato e la creazione di prodotti migliori non costituisce, diciamo, un sostituto per quello che dovrebbe essere invece una politica di appropriazione, discussione, no? Del dato. E questo perché, diciamo, la questione dei dati, la questione di Femtech riguarda quello che è stato anche, diciamo, che è la questione femminista, female, ma anche feminist, no? E quindi la questione femminista è stata anche quella della trasformazione sociale, o è quella della trasformazione sociale. Cioè, come si cambia non soltanto il comportamento individuale, che magari è qualcosa che io posso manage, no? Posso gestire il mio ciclo o dire meglio i miei umori, ma come si cambia una società, come diceva prima anche Roberta, no? Come si cambia, come diceva Laura all'inizio, cioè come si cambiano i modelli di società. Qui voglio segnalare questo testo a cui ho collaborato, questo volume che si chiama Femminismi Futuri, curato da Lidia Curti e che è uscito l'anno scorso per Jacobelli, in cui diciamo, gruppo di lavoro e di studio Femministi Futuri, ci siamo proprio occupate di fabulazioni femministe riguardo alla questione del futuro e quindi, diciamo, le tecnologie riproduttive che sono al centro di Femtech sono tecnologie su cui esiste una fabulazione femminista fantascientifica e non solo, no, che va da Frankenstein, per dire, recentemente riscritto da Jeanette Winterson con Frankenstein come una storia di intelligenza artificiale, ma anche, diciamo, il tema della riproduzione del corpo, del controllo del corpo, un tema che emerge nella letteratura afro, per esempio, come il furto, no, del corpo e della manipolazione del corpo femminile nero in chiave riproduttiva, la storia dell'eugenica, ma anche tutta quella che è stata la speculazione utopica o il desiderio di immaginare, diciamo, nuovi futuri, nuovi tipi di società. In questo senso, quella che è la biopolitica del dato sul corpo femminile è anche una cronopolitica femminista, cioè è anche un'idea di futuro, anche in un contesto in cui la stessa idea di futuro è contestata, come lo è in questo momento, per esempio, nel pensiero femminista radicale, per cui il futuro dà questa idea di progresso o di dimensione lineare del tempo, che invece dovrebbe essere, è complicata dalla nostra comprensione dei processi biologici, come quelli che hanno prodotto questo virus che ci sta tanto male ci sta facendo in questo periodo e tanto ci sta facendo riflettere, per cui è più un composito di tempi, di specie diverse, no, da cui partire in termini cronopolitici per immaginare un futuro diverso, un presente diverso per la specie, oppure addirittura la messa in questione della stessa idea di separazione tra futuro e presente in alcune teoriche afrofemministe contemporanee come Denise Ferreira da Silva, in cui appunto il design, in questo senso la progettazione, serve a materializzare dei futuri, no? In cui il futuro si materializza attraverso le nostre pratiche. In particolar modo, però, un punto di riferimento ineludibile per chi oggi parla, si occupa di femminismo e di tecnologia è sicuramente, diciamo, il manifesto xenofemminista. Xenofemminismo, una politica per l'annihilazione, a firma del collettivo Onyx, tradotto da Les Bitches e pubblicato anche in italiano da Nero Edizioni, no, non da Nero, scusate, ne ho pubblicato il libro di Esther, di una delle componenti del gruppo, parte proprio dall'idea che il nostro è un mondo in vertigine, un mondo che dà le vertigini, perché è un mondo di cui appunto queste app fanno parte, anche o questo di Femtech fa parte, che è l'unica di mediazione tecnologica, in cui la nostra vita quotidiana è interlacciata con l'astrazione, con la virtualità, con la complessità. Queste app che così stanno lì, o questi strumenti, questi dispositivi abilitanti di cui parlava Laura, no, nella nostra vita una dimensione di astratta, no? Tutto un mondo di complesso, di algoritmi, di comandi, eccetera, che ormai è entrato nel background della nostra percezione, per cui quasi appunto non lo percepiamo. Il manifesto xenofemminista è stato, diciamo, uno dei tentativi più recenti di chiedere o articolare quella che può essere un femminismo che non abbia paura dell'informatica, no? come ci dicono, che non ha paura della ragione, del razionalismo, che anzi in chiave prometeica e accelerazionista, chiede la formulazione di un immaginario universale ma intersezionale del femminismo, appunto dell'immaginario femminista, femminologia, che possa essere, diciamo, uno sforzo di organizzazione o di riorganizzazione sociale, il cui, diciamo, modello anche in termini più recenti è il mondo, per esempio, dell'open source, pur nelle sue, diciamo, problematiche dimensioni di politica di genere, ma, diciamo, no, di usare le tecnologie in maniera anche comunitaria, collettiva, per riprovare la vita quotidiana, quindi anche uscire da questa dimensione individuale no, dell'app, in cui poi ci viene restituito magari il dato ci viene ricostruito già socializzato, ci ha mescolato con altri dati e riproposto, però sempre in una dimensione di mancata relazione o mediata da un determinato tipo di interfacce con chi ha questi dati pure ha prodotto. Quindi
Un attimo, perché sì. Noi vediamo soltanto la slide dell'applicazione. Non so se hai continuato a mandare delle slide, ma noi non le abbiamo viste.
Ok, ecco, no, perché io la vedo.
Okay. Adesso okay. È cambiata, grazie. Scusami se ti ho interrotta.
Allora faccio così. Sì, infatti, vabbè, ok, ho capito quello che è successo. Mi mando un po' indietro, così vediamo quello che vi ho fatto vedere. Non so, queste sono alcune delle slide, dei libri che vi ho mostrato. Questo è Femminismi Futuri. Questo è il manifesto xenofemminista e questo, diciamo, è la citazione di cui vi stavo per parlare, cioè come costruendo, anche basandosi sugli studi sulle femministi, sulla scienza e tecnologia, le autrici del manifesto ci ricordano, come Laura anche ha detto, che la tecnologia non è intrinsecamente progressista, che i suoi utilizzi sono inseparabili dalla realtà in un ciclo di feedback positivo che rende impossibile il sequenziamento lineare, la previsione, la cautela assoluta. E quindi questa esigenza, no, di combinare l'innovazione tecnoscientifica a un pensiero teorico e politico collettivo nel quale donne, queer e persone di genere non conforme giocano un ruolo senza precedenti. Quindi questa è l'interpretazione, diciamo, femminista più recente di questo desiderio, no, di vedere le tecnologie in chiave di trasformazione sociale, quindi diciamo articolare il progetto dello xenofemminismo di progettare tecnologie utili a lottare contro la disparità di accesso agli strumenti di riproduzione farmacologici, quindi estendendo per esempio anche il biohacking, contro il cataclismo ambientale, l'instabilità economica e forme di lavoro non retribuite e sottopagato. Secondo me, in questa, diciamo, una meno con questo linguaggio avanguardista di rottura, no, che è anche il manifesto xenofemminista, troviamo anche un testo molto recente che è appena uscito dal MIT Press, che è Data Feminism, in cui la questione diventa appunto come usare i dati per rifare il mondo. Qui il testo è tutto in open access, quindi può essere scaricato per chi legge inglese dal sito dell'MIT, e c'è proprio un tentativo di ripensare la data science in un senso allargato, cioè considerare il dato non soltanto come un dato numerico, ma loro dicono i dati possono essere di vari tipi, anche sensoriali, e di diciamo portare avanti un progetto che tenga conto di quelle che, per esempio, sono state le critiche mosse, penso a Cathy O'Neill nell' Armi di distruzione matematica, no, all'uso dei dati anche come strumenti di politica, o penso a Rua Benjamin, a Race After Technology, anche qui la critica dell'uso dei dati, cioè di usare il dato come uno strumento abilitante, no? Come diceva, cioè di avere un rapporto col dato e anche con a questo punto con gli strumenti attraverso cui noi riusciamo a leggere i dati, che sia trasformativo non soltanto, diciamo, per la mia soggettività singola, ma che sia anche in grado, diciamo, di produrre dei progetti appunto trasformativi. Allora, qui c'è anche diciamo, tutta la questione appunto del machine learning, dell'intelligenza artificiale, a cui faceva riferimento anche Roberta. Vi segnalo due testi, secondo me, importanti che mettono diciamo, la questione del dato e in particolar modo del big data a confronto con la questione del machine learning e degli algoritmi, a partire da questi due concetti che sono molto hot, no? Molto discussi in questo momento tra chi si occupa di letture critiche, diciamo, del software e della tecnologia, anche da un punto di vista filosofico, che è la recorsività e la contingenza, che troviamo sia nel testo omonimo del teorico di Hong Kong Yu Qiui che nella teorica italiana Luciana Parisi in Contagious Architecture per MIT Press, dove appunto l'idea è che diciamo, il rapporto fra i dati e questa nuova generazione di algoritmi ci stanno spingendo verso un paradigma post-turinghiano di computazione in cui il contingente, l'entropico, portano, diciamo, un'elaborazione dei dati che non ci dà semplicemente un risultato obiettivo, ma dà un processo continuo di cambiamento del mondo in cui l'incomputabile diciamo, gioca una parte importante, quindi non è più, diciamo, un rapporto determinista. E volevo chiudere, proprio perché insomma è una binaria tecnologia, però ci sono anche i libri, con una bella carrellata di slide su dei libri, secondo me, appunto da leggere, no? In cui immergersi per considerare in una chiave più ampia e critica la questione del femtech, da Paul Preciado, testo Junkie, che è un'influenza fondamentale sul xenofemminismo, sulla questione degli ormoni, no? Il transitioning, un classico degli anni 90, come Sadie Plant, Zeros and Ones, sulle donne e la tecnocultura, libro di Catherine Hayes, My Mother Was a Computer, Rua Benjamin, Race After Technology, di cui vi ho parlato, il primo volume di Luciana Parisi, Abstract Sex, no, che ci anticipava molti di questi temi, e Rosy Bradotti col postumano, Data Feminism, Xenofemminismo e gli altri testi di cui ho parlato. Quindi ci sono molti, cioè in flessione una ricerca in atto molto interessante che davvero ci può aiutare a, diciamo, ad aprire nuovi scenari per quello che, diciamo, non è solo un'industria, ma è una possibilità di rifare il mondo, come ci dicono le autrici di Data Feminism. Grazie.
Vi ringrazio molto per i due interessantissimi le due interessantissime presentazioni. Controllo un attimo, scusate, io qui ho una console di controllo le domande. Allora, cominciano ad esserci delle domande. Io vorrei fare prima una piccola domanda a Roberta, perché conoscendo poco il mondo del service design, mi incuriosisce molto quello che tu dici, appunto, a proposito dell'induzione in qualche modo di un cambiamento attraverso, appunto, la progettazione di servizi. Voi avete, cioè, nella vostra disciplina, chiamiamola così, c'è un modo di misurare l'impatto di quello che voi progettate oggettivamente sugli user, su quelli che ne fruiscono? E poi magari procederei con una risposta a questo, e poi magari faccio una domanda anche a Tiziana, che unisco ad una che c'è qui nella chat.
Va bene. Sì, questo è un tema molto dibattuto, perché soprattutto se parliamo di nuove tecnologie e di servizi che si basano sull'utilizzo di dati e tutto quello di cui abbiamo parlato finora, possono, come dicevamo prima, avere un grande impatto nella vita delle persone, impatti che non sono solo di facilitazione di una serie di processi, ma anche impatti a livello di capacità, ad esempio, cognitive o appunto relazionali. E quindi ora sempre di più il progetto servizi si interroga su come andare un po' a capire, ma anche capire nel senso di capire in anticipo, no, quali possono essere le conseguenze all'interno della società, sull'individuo, sulle relazioni di una serie di scelte progettuali. È un tema molto comunque complicato, perché in realtà veniamo da una fede quasi, diciamo, totale nell'evoluzione tecnologica, quello che può portare nella nostra vita, e a volte ne viviamo poi le conseguenze. Uno degli esempi che viene fatto più spesso di questo è come, ad esempio, Airbnb, per quanto sia un ottimo servizio per poter avere esperienza di una città come se fossimo dei locali, degli abitanti del posto, ha poi denaturato in qualche modo, no, alcune aree urbane molto, diciamo, molto spesso è stato ampiamente utilizzato. E quindi quando ci mettiamo di mezzo una serie di appunto possibilità tecnologiche come quello che abbiamo citato, diventa ancora più complicato. È proprio per questo motivo che avere questa attenzione, questa consapevolezza, quasi sentirsi una responsabilità addosso, è fondamentale, perché diversamente rischiamo di continuare a progettare servizi senza farci delle domande fondamentali, di progettare quasi come se avessimo una benda sugli occhi.
Grazie. Leggo una domanda a Tiziana che ha... un attimo, eccola qui. Sì, non l'abbiamo nominata, ma direi che è il sottotesto sempre di quando si parla di cyberfemminismo, ma Tatiana Mazzali chiede: il manifesto xenofemminista come si relaziona, se si relaziona, con il tecnofemminismo degli anni 90 di Donna Haraway?
Allora, loro si definiscono un po' le figlie illegittime di Haraway, o comunque sostengono, insomma, di essere state ispirate da Donna Haraway. Donna Haraway, secondo me, non ama molto questo, diciamo, è chiaro, insomma, che non c'è, invece, questo amore non è ricambiato. E, infatti, quando mi riferivo durante la mia piccola relazione alla contestazione del futuro, cioè questo è un punto centrale dell'ultimo lavoro di Donna Haraway, in cui lei sostiene che è proprio l'idea di futuro è quasi da cancellare, no? Come pure, insomma, la predominanza della tecnologia, delle soluzioni tecnologiche, rispetto a quello che invece, diciamo, la centralità dei processi biologici e quindi il tempo misto, intrecciato delle forme di vita. Quindi sicuramente c'è un rapporto di, diciamo, di filiazione tra lo xenofemminismo e il Cyborg Manifesto, però c'è decisamente una tensione tra quelle che sono gli ultimi scritti di Haraway, in particolar modo quello che è stato tradotto recentemente sullo Cthulhucene, in cui invece la questione, diciamo, del rapporto tra le specie è importante rispetto alla questione della tecnologia, nazionalismo addirittura, di cui le xenofemministe si fanno portatrici. Quindi c'è una relazione, ma c'è una tensione, soprattutto rispetto agli ultimi sviluppi del lavoro di Haraway.
Sì, mi sembra che lo xenofemminismo è non dico critico, però abbastanza critico su quello che lei dice nell'ultimo libro, non fate figli, costruite parentele, che ovviamente in tutta la narrazione del bambino come il futuro è la cancellazione del futuro. Qui potremmo stare a discutere, penso, 3 giorni su questa cosa,
sì,
però
sì, infatti
è un punto abbastanza
sì.
Comunque controllo un attimo
la giustizia riproduttiva, infatti, che poi si occupa lei, è tornata ultimamente, sì,
che poi come dire, molte di queste tecnologie di cui stiamo parlando sono tutte incentrate sulla questione della riproduzione, della fertilità, che da un lato è una questione centrale, ma dal lato riproduce in qualche maniera le dinamiche sociali esistenti, per cui alla donna, come dire, è destinato il ruolo di madre, di cura, e quindi in qualche modo, per questo quando, per esempio, io parlavo delle app, ci sono delle app di gestione del ciclo che hanno tutta una narrazione intorno all'essere madre, e altre che sono invece molto più inclusive, e appunto lì penso che ci sia un grande disegno dei service designer dietro, in cui la complessità del mondo delle donne viene rappresentato dalla donna che vuole diventare madre alla donna che è nata biologicamente, che sta subendo un processo di transizione sessuale, sta diventando maschio. C'è una narrazione completamente diversa, ed è quello che arriva poi a chi usa, chiaramente in qualche modo si riflette, si ribalta sulla vita delle persone che usano queste applicazioni. Quindi direi che il tema cioè avrebbe bisogno di un grande approfondimento. Faccio un'ultima veloce domanda, che penso che sia una domanda fatta costantemente a tutti i panel della Biennale. Esistono, però io qui non saprei rispondere, se ci sono dei termini giuridici di tutela degli utenti e dei produttori dei dati, cioè se quindi il rapporto del dare il dato e ricevere il servizio e l'utilizzo dei dati è abbastanza tutelato nella, questo lo provo a chiedere a Tiziana, ma direi che è una cosa un po' più da giuristi.
Ma quello che nel mio campo si dice è che questi, cioè ovviamente i terms and conditions su cui noi clicchiamo sono il risultato di negoziazioni molto importanti, ma noi non in pratica, diciamo, nella maggior parte dei casi semplicemente cediamo i nostri dati. C'è una, penso che sia tutelata l'anonimità del dato, ma non l'aggregazione. Questo mi sembra, diciamo, da quelle che sono le mie conoscenze in materia, da quello che è il tenore del dibattito, sembra che ci sia davvero poca tutela, diciamo, cioè non ci sia una vera e propria alienazione del dato.
No, ci sono, per quello che invece io ho potuto riscontrare studiandomi un po' tutte le applicazioni, per esempio i termini che inserivano nei contratti, diciamo che il 90% appunto risponde alla incamerare dati che appunto non sono personali, nel senso che non sono legati dalla persona, ma che poi vengono usati per fini commerciali. Ci sono però, proprio perché chi produce questi oggetti e queste applicazioni riproduce anche una forma di proprio, no? Di proprio ideale di società. Ci sono alcune di queste società che almeno promettono, per esempio i Datin lo scrive molto chiaramente sul suo su Clou, che non vendono i dati dei loro utenti a terzi, a terze parti, e i loro prodotti infatti vengono finanziati da viene richiesto un pagamento o una donazione per pagare lo sviluppo della loro applicazione. Chiaramente, appunto, per cambiare le cose c'è in qualche modo necessità che anche gli stessi produttori utilizzino un codice etico proprio che rispecchi un modello di società che magari non è dominante, ma è diverso da quello che generalmente viene utilizzato. Allora, siamo arrivate, per la gioia di chi fa la regia, esattamente alle 18:29. Io vi vorrei ringraziare e salutare. Avete dato inizio a una serie di dialoghi che faremo sul corpo dentro il nostro centro di ricerca. Infatti venerdì 20 ospitiamo la professoressa Cristina Bianchetti e Mirko Zanardini a parlare di corpi tra spazio e progetto, da un punto di vista un po' più del nostro campo, che è quello degli studi urbani. Ho apprezzato tantissimo lo sforzo che avete fatto di incontrare il nostro panel, e saluto tutti quanti, saluto chi ci ha ascoltato, e adesso io vedo, spero che di essere ancora online, perché non vedo più... Ok, scusatemi, ho avuto un attimo di... ringrazio tutte le persone che ci hanno seguito, che sono state numerosissime, di questo sono molto 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 contenta, e spero che questo panel appunto sia l'inizio di un dialogo intenso. Saluto Roberta Tassi e Tiziana Terranova e vi auguro buona serata.
Buona serata. Grazie.
Ciao, buona serata.
Arrivederci.